come esercitare la nostra fede per essere guariti. Naturalmente ci sono grandi guaritori nel mondo, però vediamo che anche la maggioranza di quelli che vanno da loro non guarisce. Fanno, diciamo, ci sono riunioni con, che so, 50.000 persone. E sì, ci sono 10, 15, 20 che guariscono, però paragonato alle migliaia che vanno, non è che sia, non esiste il tocco magico, non esiste, va bene, allora uno si chiede perché. Ma io vedo principalmente due motivi che la maggioranza non guarisce. Primo, non guariscono perché mettono la loro fede nel guaritore e non solamente nel sangue di Cristo.
Cioè questo, in una persona?
Sì, guardano la persona, al guaritore. Adesso viene il guaritore e lui mi guarisce. C'è chi dice che tutti guariscono che loro pregano. Beh, beati loro per questa loro credenza, sarebbe bello. Il secondo passo che penso perché molti non guariscono e per il fatto che quello che chiede preghiera, essendo credente, Dio si aspetta che loro, essendo credenti, mettano la loro fede in azione, in opera, e facciano qualcosa per dimostrare che credono. E questo penso che è il motivo che tantissimi non guariscono. Avviene in tutte le chiese. C'è chi guarisce e molti che non guariscono. In certo senso, i credenti mettono la fede nel pastore, nel guaritore, nel grande nome, la grande persona, e non completamente su Gesù. E questo è il problema quando qualcuno prega per te, perché ovviamente metti la fede nel guaritore, ma Gesù non è contento. È Gesù Cristo che ti guarisce. Anche nella guarigione per grazia, cioè, e questo chi non lo capisce rimane ammalato, spiego. Siamo guariti per grazia, d'accordo, ma non solo per grazia. Un ingrediente della guarigione è anche la nostra fede. Cioè, non è che confidiamo nella, perché la grazia viene solo da Dio, e non funziona così. Dio, sì, lui invia la guarigione, ma deve incontrarci con la nostra fede. Quindi riceviamo per grazia, sì, ma se siamo credenti, Dio si aspetta che lo ricambiamo, noi ricambiamo a Dio con la nostra fede. È anche scritto Matteo 9:28, andiamo lì?
Sì. Matteo 9:28.
Sì, anche 29.
Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù disse loro: credete voi che io posso far questo? Essi gli risposero: sì, Signore. Allora toccò loro gli occhi dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede. Matteo 9:28-29.
Ecco, questo cerchiamo di capirlo bene, Che Gesù non è che andava in giro, guarisce, guarito, tutti guariti. No, non è esattamente così. A volte ha detto: siavi fatto secondo la vostra fede. Gesù, quando andò a Nazareth, e qui andiamo a Luca capitolo 4, lì c'è un altro passaggio, vogliamo soffermarci. Gesù va a Nazareth, un luogo dove lui si aspettava, cioè sapeva che avrebbero respinto, però logicamente, tecnicamente, c'era da aspettarsi che avessero fede in Dio, in Gesù, nella verità, e che ricambiassero le loro guarigioni e miracoli e benedizioni almeno con qualche atto di fede. Allora Gesù va alla sinagoga, predica. Com'è che l'hanno ricambiato? Leggiamo Luca 4, 23-29.
Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio.
Medico, cura te stesso! Fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum.
Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele Eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato. Lo fu solo Naaman, il Siro. Udendo queste cose, tutti quelli nella sinagoga furono pieni d'ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Luca 4, 23 a 29.
Quindi Gesù sta dicendo, Naaman il Siro fu guarito, ma non nessun altro in Israele. E lì fu mandata una vedova di Sarepta in Sidone, ma non fu mandata in Israele. Quindi Gesù qui li sta un po' provocando, dice, guardate, dei pagani ricevono, ma voi no, i vostri padri no. E infatti offesi lo volevano uccidere, buttarlo giù dalla montagna di Nazareth. Ed è stato proprio lì, nel suo paese di Nazareth, che è scritto in Matteo 13, 58, a causa della loro incredulità non fece molte opere potenti, lì a Nazareth. Va bene, Matteo 13, 58. E allora questa storia che ci sono guaritori che guariscono tutti non va con le scritture. Le scritture dicono che Gesù non faceva miracoli quando era davanti a incredulità, cioè il Signore non se la prendeva quando c'era qualche pagano, qualche prostituta lì che la volevano lapidare, è logico che lì fede non ce n'era, ma andando dal suo popolo si aspettava qualche cosa, per questo che Matteo 9,29 vi sia fatto secondo la vostra fede.
Ma tu credi che ci sono predicatori che guariscono proprio tutti?
Ma c'è chi dice questo.
Non ho visto mai uno che veramente...
Sì, però c'è qualcuno che dice che lui guarisce sempre tutti. Ci sono anche insegnanti della grazia, o della falsa grazia. Cioè che dicono che la guarigione è per tutti, perché Dio ama tutti. Dio ama tutti allo stesso modo. Ma non so, non c'ho metro di misura, però non benedice tutti allo stesso modo. Loro dicono sempre comunque la grazia è lì per la guarigione, eccetera, eccetera. E allora perché non c'è stata la grazia per Anania e Safira, Atti capitolo 5?
Vero.
Okay, che lo Spirito Santo li ha uccisi, non gli ha dato la grazia, gli ha dato la morte, lo Spirito Santo è stato. E Jezebel, Apocalisse capitolo 2, va bene. E poi e Laodicea, Apocalisse capitolo 3, dov'era la grazia? Cioè questi imbroglioni, state lontano da questa gente. Questa supergrazia è una bugia del maligno, state attenti. Non riposatevi, rilassate, adesso viene il grande guaritore e mi guarisce. Attenzione, Dio si aspetta fede da parte tua. E la fede va messa in pratica, devi fare qualcosa. Devi andare, se Gesù dice vai alla vasca di Siloe, lavati gli occhi, tu vai alla vasca di Siloe. E ti rendi ridicolo, che perché ti lavi gli occhi? Perché mi ha detto così il guaritore. Che guaritore è quello lì? Un vero guaritore, ti tocca e sei guarito. Invece no. E allora, fratelli, dobbiamo esercitare la nostra piccola fede o grande fede che sia e non addormentarci sulla fede degli altri, del guaritore, neanche su quella di Gesù. Neanche su quella di Gesù puoi addormentarti. Cioè sulla fede di Gesù, perché dice, abbiamo letto Matteo 13, 58, cerchiamo di capirlo bene, e lì, dove era Nazareth, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. E allora se siamo credenti, fratelli, lui ha deliberato, ha deciso, che lui, il Signore, opera dentro la nostra fede. Mm-hmm. Dio non vuole farci crescere come credenti handicappati. C'è un motivo perché Dio opera attraverso la nostra fede. Potrebbe fare a meno? Certo, Lui ha creato le stelle, ha creato il mondo, l'universo, Lui può fare tutto. Ma una cosa che Dio vuole fare è insegnarci a noi a non crescere handicappati, che mi serve sempre il grande guaritore. Il grande uomo di Dio quando viene, verrà qui fra 3 anni e aspettiamo 3 anni la nostra sofferenza. forse verrà fra 6 mesi, eternamente seduti sulla nostra religione davanti ai supposti super guaritori. Ma Dio vuole qualcosa di più grande, che noi diventiamo guaritori. Come dice, andiamo a chiesa e lì c'è il prete, lì c'è il sacerdote. No, 1 Pietro 2,9 dice, voi siete sacerdoti, voi.
Amen.
Ciascuno di noi. E poi c'è il sacerdote pastore, il sacerdote diacono, il sacerdote guaritore, il sacerdote eccetera. Però siamo tutti sacerdoti. Perché? Perché abbiamo nel cuore da credenti il sacerdote, Gesù Cristo. E allora Dio sta cercando di insegnarci, attraverso la nostra fede, vuole che diventiamo guaritori. Se facciamo tutto quello che possiamo, cooperiamo con la nostra fede individuale e personale in Cristo, allora, certo, possiamo chiamare gli anziani della Chiesa, tutti insieme a ottenere liberazioni, miracoli, guarigione, liberazione da maledizioni finanziarie di ogni tipo. Però questo va fatto come credenti, onorando Dio con tutto che abbiamo, compresa la nostra fede in Lui.
Amen.
E quindi onorando Dio, mettendolo al primo posto, in questo mondo mettiamo la fede in opera. Andiamo a Proverbi 3, guarda. 3,
sì.
6 al 10, per favore.
3, 6. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri.
Quindi riconoscere in tutte le tue vie vuol dire, questo è mettere la fede in pratica.
Non ti stimare saggio da te stesso.
Questo è mettere la fede in pratica, non ti stimi saggio.
Temi il Signore e allontanati dal male.
Questo è mettere la fede in pratica.
Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa.
Cioè mieti quello che sei minato. Mieti, cercare, semini, cercare il Signore, mieti salute per il tuo corpo, refrigerio per le ossa.
Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita.
Ecco, questo è mettere la fede in pratica.
I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto.
Mieterai per quello che hai seminato.
Proverbi 3, 6 a 10.
Matteo 22, 37.
Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22, 37.
Capito? Questa è la messa in pratica più grande che c'è dalla fede. Non esiste fede superiore a questa. Amare il Signore con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente. Questa è la più grande fede che c'è.
Amen.
Perché Dio è amore. E Dio risponde all'amore. Dio non dà e dà e dà, come certi dicono. Dio sempre dà. Non è mica vero. Dio vuole anche ricevere. Ricevere cosa? L'adorazione, il nostro amore, e non solo il nostro amore, ma con tutto il cuore, anima e mente. Questa è la più grande opera, il tuo amore per Gesù.
Amen.
Giovanni 14, 23 dice... E se un uomo mi ama, noi, io e il Padre, verremo a Lui e faremo la nostra dimora in Lui. Ecco perché alcuni straboccano di fede, di amore, di Gesù, perché lo amano. La misura del nostro amore per Gesù, per il Signore, è la misura di come il Signore ci benedice, di che posto ha preparato in cielo. Chi sarà più vicino al Signore in cielo? Quelli che lo hanno amato di più, no? Nel nome di Gesù, amen, amen. Angelina, qualche domanda? È stato chiaro?
Oh, avrei tante domande, ma credo che dovremmo tornare sul soggetto della guarigione, perché adesso che sappiamo che la guarigione dipende anche dalla mia fede, non solo dal sacrificio di Gesù sulla croce, e devo crescere nella fede, devo fare qualcosa per non avere più dubbi, per controllare la mia mente, focalizzarsi sulla parola. Ci sono tante cose ancora che dobbiamo continuare a studiare.
Sai, c'è da chiedersi, se tu ti guardi intorno, non è che ci sono tanti guaritori che vanno in giro col dono di guarigione, eppure ci sarebbe bisogno. Non ci sono. Perché? Perché il Signore sta cercando di insegnarci qualcosa. Cerca di insegnarci a crescere. Il contadino può alzare la pianticella, può, però la cosa migliore è la pianticella deve crescere da sola. Il contadino può andare tutti i giorni a pulirla, no, la pianticella deve crescere da sola. Un contadino può avere 100, 1000 pianticelle, non può andare dietro a ciascuna pianticella. Per questo in una chiesa c'è tante pecorelle, è abbastanza una mezza pecora, una mezza capra, un mezzo cuore che ti prende tutto il tempo. È come genitori che hanno, che so io, 4-5 figli e ce n'è uno ribelle che prende tutto il loro tempo e crescono. E quello si deve drogare, deve bere, alcolizzarsi, deve andare in moto, deve fare cose pericolose, andare con le amicizie sbagliate, quindi devi andare alla stazione di polizia a tirarlo fuori dalla prigione, quello ti prende praticamente tutto il tempo. Tempo che ruba alle pecore, ai figli buoni, ai figli veri. In una chiesa un pastore può avere un sacco di pecore, però c'è una capra, c'è una pecora mezza capra che gli ruba tutto il tempo, perché tutto il tempo va in giro a infettare, propagare mormorazioni, lamentele, accuse, quello lì. È così che il diavolo distrugge le chiese. Va bene, così anche le guarigioni. Aspettare il grande guaritore, aspettare quel grande nome americano che arriverà in Italia, lui c'ha il tocco quasi magico. E sai, può essere un grande inganno questo qui di aspettare il guaritore. Quando viene, bene. Venga qui che noi abbiamo raffreddore, abbiamo tossi qui. Ma guarda, il Signore sta cercando di farci diventare tutti sacerdoti,
amen,
tutti profeti,
amen,
tutti imparare a parlare in lingue, tutti imparare a fare i pastori, andare nelle strade e cercare le pecore. Non posso aspettare il grande col dono di evangelismo, il grande evangelico. Il Signore vuole che tutti siamo fedeli, fedeli mogli, fedeli mariti, fedeli figli di Dio. E adesso pregheremo per gli ammalati, ma io vi assicuro che se voi siete credenti e non esercitate la fede, non guarirete. Abbiamo fatto una lista di come esercitare la fede, no? Abbiamo fatto una lista?
Sì. Sì.
Ma la lista continua. Comportarsi come se foste guariti, non dubitare, come dice Marco capitolo 11, tutte le cose che chiedete, credete che le avete ricevute e le avrete. Questo cos'è? Mettere in pratica la fede. Ci sono mille modi di mettere in pratica la fede. Va a casa, ama la tua famiglia. Vai a amare il tuo coniuge. Ama i tuoi bambini, investi tempo con i tuoi figli, ama i tuoi genitori, ascoltali. Molti modi metti in pratica la fede. E poi la cosa più facile è leggi il Vangelo e seguilo. In un modo perfetto? No. Nelle cose grandi? Non necessariamente, ma nelle cose piccoline sì. Perché ogni cosa grande è composta di tante piccole cose piccole. La più grande montagna sono composta di atomi che neanche si vedono, tanto piccoli. Dio è il Dio delle cose piccole. Non esiste nessuna cosa grande se non comincia dalle piccole.
Cari fratelli che ci seguite, usate liberamente questi messaggi, inviandoli agli indirizzi che avete. In questo modo potrete evangelizzare e il Signore vi benedice. Abbiamo un bellissimo corso biblico profetico che inviamo gratuitamente, tutto in audio, e vi consigliamo di non mancarlo. È correlato di ogni scrittura necessaria e totalmente basato sulle scritture e assolutamente non su opinioni. Se avete domande, scriveteci a radioblaststudio@gmail.com. Dio vi benedica. Vi amiamo in Cristo.